Di una cultura della memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato come modalità per promuovere la resilienza alle moderne minacce alla democrazia, in particolare tra le generazioni più giovani. Questo è uno dei passaggi, esattamente al decimo punto della risoluzione del Parlamento europeo 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, che è stata approvata anche con i voti della sinistra italiana, che tanto sta facendo discutere. Noi ne parliamo con due storici, il professor Marcello Flores, buonasera.
Buonasera.
Docente di storia comparata all'Università di Siena, è uno dei maggiori studiosi dei genocidi in Italia, peraltro si è occupato anche delle vicende della Russia, di Stalin, insomma, assolutamente titolato a parlare della materia, così come il ricercatore storico Carmelo Albanese dell'Istituto Storico della Resistenza Toscana. Buonasera, grazie di essere
Ciao,
con noi.
Ciao Domenico, buonasera a te e ai tuoi ospiti.
Io comincerei proprio con Albanese. Come valuti questa risoluzione? Come l'hai letta?
Ma questa risoluzione va contestualizzata e, facendo una premessa a mio modo di vedere di tipo metodologico, si direbbe nei nostri ambienti, che quando la politica, diciamo, mette mano alla storia, tendenzialmente fa danni. La storia è compito degli storici, i politici dovrebbero leggere più, diciamo, manuali di storia, testi di storia, piuttosto che provare a scriverlo, a riscriverla a secondo dei fini anche nobili del momento. Ecco, io credo che la contestualizzazione sta esattamente in quest'ultima parte della mia frase, cioè questo documento, discuteremo poi nel merito sicuramente nel proseguo della trasmissione, si pone l'obiettivo di ridefinire l'identità europea, come già prima di questo documento è stato fatto in diversi atti del Parlamento europeo nel corso degli anni e non solo. La differenza di fondo è che, mentre a partire dalla Seconda Guerra Mondiale questa definizione, ridefinizione di una identità comune europea aveva come centro la Shoah e lo sterminio degli ebrei, a partire dalla caduta del muro di Berlino e successivamente con l'allargamento a est dell'Europa, si è tentato, in maniera un po' goffa e naturalmente storiograficamente non condivisibile, di allargare anche questo lutto, diciamo, nella storia che fonda un po', diciamo, la storia dell'integrazione europea ai crimini dello stalinismo. Ma la storia del comunismo mondiale, come sappiamo, non può ridursi esclusivamente all'esperienza staliniana.
Professor Flores, naturalmente l'obiettivo da parte del Parlamento europeo è quello di creare una memoria condivisa. In questa memoria ci sono anche i paesi dell'est europeo, che evidentemente hanno anche una storia completamente differente dalla nostra. Questo tema della memoria è affrontabile in che termini dalla politica, secondo lei?
Ma dovrebbe essere nel modo in cui l'ha posto, pur con una serie di difficoltà, contraddizioni, eccetera, proprio l'Europa, che non è la prima volta che parla di questi temi. Questa è la decima, quindicesima risoluzione sulla memoria europea che fanno. Sono anni che studiosi, associazioni, comuni fanno domande per ottenere risorse per fare progetti culturali che riguardano la memoria, sempre sotto la dizione del nazismo e del comunismo. Quindi non è una novità questa che tira fuori adesso, e tantissime associazioni e studiosi di sinistra hanno fatto, diciamo, grazie a queste risorse, delle bellissime iniziative. Il problema è che si parla di memoria in questo documento, non si parla di storia. C'è solo un aspetto che tocca la storia, dove il giudizio non è sbagliato, è un po' grossolano e superficiale, che è quello sul patto russo-tedesco, che ha fatto scattare immediatamente a vecchi comunisti la lesa maestà storica, perché è qualcosa di cui non hanno mai voluto parlare veramente. Credo che se parliamo dell'Europa unita, di quello che è l'Europa oggi, non possiamo non tener conto che ci sono state due Europe che hanno trovato una loro forte identità, la prima, quella nostra occidentale, nella riflessione sulla tragedia dei fascismi e della Shoah, e l'altra parte che l'ha trovato nella riflessione sulla tragedia del comunismo. E quindi è questo che cerca mettere i due aspetti prevalenti e principali. Certo, non vuole ridurre tutto a questo, e le obiezioni che ho letto di dire ma così si dimentica la storia del movimento operaio in Occidente, di un comunismo che è stato ancalto, ma in questo non c'entra niente. Però credo che riconoscere che è giusto avere anche noi la memoria dei polacchi che sono stati invasi da Hitler da una parte e da Stalin dall'altra, mentre noi ci ricordiamo sempre solo l'invasione fatta da Hitler, mi sembra una cosa su cui si può lavorare. Poi certo bisogna...
Sentiamo Albanese, Carmelo, come valuti anche quello che dice il professor Flores?
No, io su alcuni punti della riflessione di Flores sono abbastanza d'accordo, nel senso è vero che si è fatto anche un'eccessiva drammatizzazione. Non si può non negare che il testo sia abbastanza goffo, non è un caso, tu dicevi, molti esponenti della sinistra lo hanno votato, ve n'è stato anche qualcuno che se ne è pentito e ha ritirato il voto, come Bartolo, leggendolo meglio. C'è una presa di posizione dello stesso presidente del Parlamento Europeo
di oggi, Sassoli,
che dice non si può equiparare. Il problema è questo, il problema è che addirittura il professore citava il patto russo-sovietico. Nel documento si dice che il patto russo-sovietico in qualche modo ha aperto la strada. Siccome questo documento goffo di cui stiamo parlando non è altro che la sintesi di quattro mozioni precedenti, addirittura nella prima mozione c'era scritto che il patto russo-sovietico aveva causato il conflitto. Quindi, per dire che in sede storiografica possiamo discutere di tutto, ma qua ci sono proprio degli strafalcioni sul piano della ricostruzione. Ora, io appunto, siccome alcune cose che dice e che ha anche scritto il professor Flores recentemente su questo aspetto le condivido, io non boccerei in sé il tentativo anche pacifico del documento in qualche modo. C'è il punto 7, ad esempio, per chi l'ha letto, che è un punto profondamente e radicalmente antinazista e antifascista, anzi, siccome il documento vuole parlare al presente, proprio fa delle accuse ben precise, dice che ci sono dei paesi in cui capi di governo, leader politici sono legati a forze xenofobe, razziste, naziste. Qui diciamo c'è un aspetto, probabilmente la goffaggine del documento sta tutta nella sua nella sua politicizzazione del momento, cioè il fatto di essere nei fatti a un certo punto, voler ricomprendere dentro una categoria magmatica e oramai da svariatissimi anni rimessa in discussione nel campo storiografico, che è quella di totalitarismo, anche una esperienza che ha dei caratteri difficilmente accomunabili a quella delle attentature. Non è un caso che alla fine del documento si invita il Presidente del Parlamento Europeo a mandare questo documento alla Duma russa. Cioè, c'è un obiettivo politico, vuole parlare non solo ai polacchi, come diceva Flores, in realtà vuole parlare alla Russia, vuole mettere dei punti per dire cosa ci sta dentro e cosa non ci sta dentro il nostro percorso di integrazione europea, proprio in una fase in cui la Russia di Putin, per tutta una serie di ragioni di politica interna, sta riprendendo in maniera anche altisonante le tradizioni della Russia sovietica.
Chiaro, molto chiaro, sì. In conclusione poi risentiamo Flores.
Sì, no, proprio una battuta. C'è un tema che, al netto dei crimini commessi in età staliniana, potremmo dire anche qui a modo di battuta che i primi a denunciare i crimini stalinisti sono stati gli stessi sovietici con Khrushchev, ma insomma, a parte una battuta naturalmente, e non si può non negare che quella esperienza, anche solo per quello che poco si conosceva di quell'esperienza, ha fatto sì che in tutta Europa, nell'Europa meridionale in maniera particolare, in Italia, in Francia e in Spagna, i comunisti abbiano imbracciato le armi, liberato i propri paesi e contribuito a edificare stati democratici. E si comprende come questo tentativo di fare un minestrone e mettere tutto nel calderone, forse anche un po' eccessivamente, ma anche un po' abbia irritato chi in qualche modo, credo legittimamente, si riconosca in quella storia.
Grazie Carmelo Blanese. Allora, professor
grazie
Flores,
a te, grazie a voi.
Il tema rimane sul tappeto, giustamente ricordava Carmelo Albanese, c'è anche un tentativo di costruire una memoria che sia geopoliticamente potabile, no? Oggi il confine è di nuovo quello con la Russia di Putin, però questo in fondo è sempre così, no? Cioè, quando si crea una memoria istituzionale, tutto questo viene in qualche modo compreso, o no?
L'obiettivo dell'Europa è quello intanto di cercare di far crescere la discussione sulla memoria, non di obbligare a una memoria condivisa, ma di provare a costruirla, che è una cosa ben diversa. Quando il documento dice, entrando nella storia, è l'unico momento in cui lo fa, che il patto russo-tedesco, virgolette, ha spianato la strada allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ora, questo è vero. È inutile fare i salti mortali per dire che non è vero e giustificare l'azione di Stalin. È stato così, non è stata la causa unica ed è quella principale, ma ha spianato, ha accelerato, perché Hitler non avrebbe invaso la Polonia se non avesse avuto la sicurezza di non avere dall'est nessun guaio. Secondo, l'equiparazione non esiste in questo documento. Il problema è che chi dice che questo documento vuole equiparare nazismo e comunismo e chi non vuole neanche confrontare, neanche comparare il nazismo e il comunismo. E la comparazione, per chi la fa come la fanno gli storici, è prevalentemente qualcosa che mette in evidenza le differenze, ma sulla base di alcuni aspetti che sono comuni. E non è che basta dire che non sono comuni, perché il comunismo ci ha avuto anche in Occidente coloro che sono morti per la libertà, che è giustissimo. Ma guarda caso, coloro che sono morti per la libertà, in Italia almeno, per tantissimi decenni, hanno evitato non solo di dire quello che succedeva nel Gulag, ma addirittura di riconoscere che il Gulag esisteva. Basta ricordarsi le prime trasmissioni di Tribuna Politica, dove Togliatti diceva che i campi di concentramento in Unione Sovietica erano qualcosa per rieducare il popolo. Insomma, bisogna avere un po' di coraggio della verità. La sinistra italiana ancora non ce l'ha sul comunismo. Questa è la realtà di fatto. Da questo punto di vista, quindi, credo che questo documento andava in una buona direzione e mi preoccupa che soprattutto ci siano molti giovani storici che invece sono così, mi sembra, estremamente chiusi nella capacità di guardare quello che è accaduto nel secolo scorso.
Vedremo, intanto l'importante è discuterne, naturalmente. Buona serata e grazie al professor Marcello Flores.
Arrivederci, grazie a voi.
Tempo Reale Festival, Borderscape, suoni e musica di ricerca, dal 22 settembre al 2 ottobre.